Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Inversione di tendenza, bene il commercio estero svizzero nel secondo trimestre dell'anno, in netta ripresa nonostante i dazi, anche l'export verso gli Stati Uniti. Questo mentre venerdì scade proprio la tregua sui dazi, ora al 10%, per Berna si apre una nuova partita con Trump che intanto torna a minacciare il Canada. Ci sono volute lunghe trattative, alla fine il personale di terra di Swiss approva il nuovo CCL, dal 2027 la settimana passa da 42 a 40 ore. A Bologna scontri al presidio per Fakir, morto domenica in seguito a un intervento della polizia, fatti inaccettabili e da chiarire, dice Meloni. Non solo Hormuz, gli Houthi yemeniti minacciano di chiudere anche lo stretto che porta al Mar Rosso. Quali sarebbero le conseguenze? Sentiremo un analista. Dopo 4 mesi in negativo tornano a crescere le esportazioni svizzere. Nel secondo trimestre dell'anno l'export è cresciuto di quasi il 9%, eppure le importazioni sono risultate in crescita. La bilancia commerciale ha chiuso il trimestre con un'eccedenza di 14 miliardi di franchi e, malgrado i dazi, a crescere di più e è soprattutto l'export verso gli Stati Uniti. Maggiori dettagli nel contributo di Johnny Canonica.
Era dal secondo trimestre dell'anno scorso che l'export elvetico registrava solo dei cali. Poi, nel secondo trimestre del 2026, l'inversione di tendenza con un più 8,8% per un totale di 73,3 miliardi di franchi. Come sempre, un ruolo fondamentale nel risultato l'ha giocato il settore chimico-farmaceutico, che vale la metà di tutte le esportazioni, che ha ritrovato la crescita dopo 4 trimestri consecutivi in calo. In forte crescita anche l'export di corrente elettrica. A livello regionale si segnala il più 21,5% delle esportazioni verso gli Stati Uniti per un totale di 12,3 miliardi. Dopo aver riempito i magazzini statunitensi di merce Swiss Made prima dell'entrata in vigore dei dazi la scorsa estate, con il passare dei mesi le riserve sono calate. Il boom delle esportazioni registrate ora può essere stato generato dalla ripresa delle vendite oltreoceano per rimpinguare le riserve. Stagnanti per contro le esportazioni verso l'Europa, il principale partner commerciale della Confederazione. Sul fronte delle importazioni, anche queste sono aumentate del 5% per un totale di 59,3 miliardi nel secondo trimestre, una crescita sostenuta da quasi tutti i tipi di merce e dalle principali aree geografiche. Sarà ora interessante osservare l'evoluzione nei prossimi mesi per capire se il cielo sul commercio estero si è davvero rasserenato o se si è trattato di uno spiraglio di luce momentaneo.
E quella dei dazi americani alla Svizzera, appena evocati, è una questione sempre aperta. Per venerdì sono attese delle novità. Sulla Confederazione planano minacce di dazi supplementari rispetto ai diretti concorrenti, per accuse che Berna però respinge. Insomma, la tregua degli ultimi mesi potrebbe finire. A Berna il punto con il corrispondente Alessio Veronelli.
Sì, una tregua di 150 giorni dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva dichiarato illegali i dazi imposti dal presidente Trump nel 2025. Trump, che era però tornato alla carica imponendo nuovi dazi generali del 10% per tutti o quasi, Svizzera inclusa. 150 giorni che scadono venerdì, ma come hai detto, per la Confederazione ci sono due problemi. Il primo si chiama articolo 301 della legge statunitense sul commercio, articolo in base al quale la Casa Bianca può e sembra intenzionata a imporre dazi maggiorati a una cinquantina di paesi, Svizzera inclusa, che in modalità che non sono però ancora state spiegate avrebbero legami con il lavoro forzato. Questo costerebbe un 2,5% supplementare di dazi, un'aggiunta quasi attesa venerdì, secondo le dichiarazioni giunte dal Dipartimento Federale dell'Economia. C'è poi un secondo problema, ovvero un potenziale altro 2,3% di dazi. Qui si tratterebbe di un mancato rispetto delle disposizioni dell'Organizzazione Mondiale del Commercio sulla parità di trattamento dei propri membri. Accuse che, come quelle sul lavoro forzato, vengono respinte.
Situazione che resta dunque incerta, questo non fa bene all'economia. Alessio, come si stanno muovendo i diretti interessati?
Beh, la politica, il Dipartimento Federale dell'Economia insiste per il rispetto di quel 15% di dazi concordato nella dichiarazione di intenti comune del novembre scorso. Secondo Raul Sagal, direttore della Camera di Commercio Svizzera-Stati Uniti, È però meglio essere pronti al peggio, ovvero dazi supplementari che penalizzeranno la Svizzera rispetto ai paesi dell'UE e al Giappone. Swissmem, associazione dell'industria tecnologica, critica aspramente le accuse di lavoro forzato. I prodotti dell'industria tecnologica svizzera vengono sviluppati e anche nella stragrande maggioranza dei casi fabbricati in Svizzera, leggiamo in un comunicato, mentre Economy Swiss, che si attende dazi supplementari rispetto ai diretti concorrenti commerciali, si augura perlomeno un accordo finale e vincolante per poter poi agire entro condizioni quadro affidabili e prevedibili.
E come detto, forse venerdì una risposta a tutto questo, grazie Alessio Veronelli a Berna. Intanto il Canada è finito nuovamente nel mirino del presidente degli Stati Uniti Trump. Ieri il presidente americano ha annunciato dazi aggiuntivi pari al 50% per alcuni beni importati dal paese vicino. Misura dettata, secondo lui, da un trattamento definito, citiamo, discriminatorio nei confronti di prodotti statunitensi. Piero Grazie.
Rischia forse di diventare una sorta di ping pong. Ieri Trump ha introdotto dazi su prodotti canadesi quali vino, cemento e bastoni da hockey. Una ritorsione contro il trattamento riservato dai canadesi a automobili, alcolici e latticini statunitensi, che però secondo i canadesi rappresenta una sorta di risposta, almeno in parte volontaria, dei consumatori alle misure adottate da Washington. I due paesi assieme al Messico hanno firmato sì un accordo di libero scambio, che però sembra ampiamente superato dalle misure unilaterali. L'amministrazione statunitense non aveva neppure nascosto il desiderio di trasformare il Canada in un proprio nuovo 51esimo stato. Le autorità canadesi si dicono una volta di più disponibili a negoziare, a discutere attorno allo stesso tavolo per trovare una soluzione costruttiva. Intanto, tra 30 giorni, in base all'ordine esecutivo firmato da Trump, entreranno in vigore questi nuovi dazi. Trump si è giustificato invocando una legge sui dazi che risale a quasi 100 anni fa, al 1930, ma mai utilizzata e che prevede misure punitive fino al 50% appunto contro i paesi che discriminano gli Stati Uniti. Originariamente era stata voluta per tentare di armonizzare il sistema tariffario mondiale per facilitare gli scambi commerciali. Un sistema però messo a dura prova dalle misure unilaterali decretate a Washington, alcune delle quali poi dichiarate illegali dalla Corte Suprema degli stessi Stati Uniti 5 mesi fa.
Nuovo contratto di lavoro collettivo per il personale di terra di Swiss. Dopo lunghi mesi di contrattazioni, fa sapere la compagnia aerea, è stato trovato un accordo con i partner sociali. Diversi cambiamenti all'orizzonte che porteranno ad un miglioramento delle condizioni di impiego. Sentiamo Emanuele Ferrari.
Il nuovo contratto di lavoro sarà valido a partire dal 1 gennaio del prossimo anno e avrà una durata di almeno 5 anni. Quello precedente risaliva al 2018 ed era stato prolungato durante la pandemia di coronavirus. Con il nuovo accordo vengono poste le basi per un miglioramento delle condizioni degli impiegati. Le principali novità, spiega Remo Müller, portavoce di Swiss, sono ad esempio una diminuzione del numero delle ore di lavoro settimanali, da 42 si passerà a 40. Vi sarà poi un adeguamento sia delle classi salariali sia delle indennità. Per il sabato sarà ora previsto un supplemento di 7,50 franchi all'ora, mentre quelle già esistenti per la domenica, i giorni festivi e il lavoro notturno saranno incrementate del 20%. Per quanto riguarda il congedo maternità, la legge prevede 14 settimane, con il nuovo contratto la Swiss saranno invece 18. Toccati dal cambiamento sono 1.830 impiegati. Tante sono le persone alla Suissa che compongono il personale di terra. Tra queste vi sono ad esempio consulenti per i viaggiatori, gli impiegati al check-in, ma anche personale tecnico o amministrativo, per citare alcuni esempi, concluderemo Müller. Un nuovo contratto di lavoro collettivo che ha raccolto il sostegno di impiegati e sindacati e che permette di porre le basi per affrontare le sfide future di Swiss. Trattative per un nuovo contratto collettivo di lavoro tra la compagnia aerea e i piloti sono invece in corso.
E restiamo in casa Swiss perché, come si è appreso poco fa, la compagnia aerea ha preso dei provvedimenti nei confronti di due piloti che stavano per mettersi in cabina in stato di visibile ebbrezza. È accaduto lo scorso maggio a Ginevra, allertata da altri membri dell'equipaggio. La dirigenza di Swiss ha imposto ai due piloti di rimanere a terra, piloti che da allora sono sospesi. L'inchiesta interna nei loro confronti non si è ancora conclusa. Prendiamo molto sul serio le violazioni dei nostri principi di sicurezza sicurezza, ha fatto sapere la compagnia aerea. In Italia continua a far discutere il caso Fakir, dal nome dell'uomo marocchino di 42 anni che è morto a Bologna durante un intervento di polizia. Era domenica. Ieri sera c'è stata una manifestazione sfociata in scontri con gli agenti. I disordini sono durati fino a dopo mezzanotte. Durante la manifestazione hanno preso la parola, prima che scoppiassero i disordini, anche i familiari dell'uomo e il sindaco della città, e il governo intanto cerca di placare gli animi. Anche la premier Meloni poco fa è intervenuta parlando di fatti inaccettabili, ma sentiamo dalla redazione Giorgia Lorenzini.
La tensione resta alta a Bologna per i fatti di domenica, quando due poliziotti sono intervenuti per un uomo in stato di agitazione. Nel video si vede un agente che lo immobilizza a terra e con un ginocchio gli tiene fermi i gomiti dietro la schiena. È lì, sull'asfalto del quartiere bolognese di Pilastro, che l'uomo muore. La manifestazione ieri sera è iniziata con parole di emozione. Ha parlato la nipote della vittima chiedendo giustizia.
Chi indossa una divisa ha una responsabilità enorme, enorme, quella di proteggere le persone. Per questo chiediamo che ogni comportamento e ogni eventuale mancanza vengano accertati con la massima attenzione.
È intervenuto anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, del PD, per esprimere il dolore della comunità.
Noi oggi veniamo in piazza e chiediamo giustizia e chiediamo verità.
Il corteo però è degenerato nella violenza, con manifestanti che si sono scontrati con la polizia, lanciando sedie, vandalizzando le bici del servizio pubblico di bike sharing e incendiando due auto del comune. La polizia ha risposto con idranti e lacrimogeni. Sono 11 feriti tra manifestanti e polizia. L'avvocato della famiglia della vittima ha espresso rammarico per questi comportamenti criminali. Intanto il caso diventa sempre più politico e internazionale. Ne parla anche il New York Times, paragonandolo alla morte di George Floyd, il cittadino statunitense ucciso in Minnesota nel 2020. Anche in quel caso un poliziotto lo teneva fermo a terra con un ginocchio. Il ministro della giustizia italiano, Carlo Nordio, nega l'analogia e sottolinea che la situazione in Italia è ben diversa da quella degli Stati Uniti. E sulla stessa linea anche il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, cerca di placare le polemiche e afferma che in Italia non c'è uno stato di polizia, nessuno è al di sopra della legge. E aggiunge: quella di Bologna è una vicenda dolorosa che chiede rispetto per la persona deceduta e per i suoi familiari. Proprio per questo ritengo doveroso attendere l'esito degli accertamenti. Giorgia Meloni si è espressa oggi sui social, scrivendo che quanto è successo a Bologna è inaccettabile, ma che questo non giustifica la violenza contro le forze dell'ordine. E accusa chi sfrutta questa vicenda come un pretesto per alimentare l'odio contro la polizia. Per stabilire la dinamica dei fatti e la causa della morte, la Procura di Bologna ha già aperto un'indagine.
In Medio Oriente ora continuano gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Teheran che ha rivendicato l'attacco a una petroliera nello stretto di Hormuz. Inoltre i ribelli yemeniti filo-iraniani, gli Houthi, hanno annunciato un blocco contro le navi dell'Arabia Saudita che passano per lo stretto di Bab el-Mandeb, quello che collega il Mar Rosso con l'Oceano Indiano. Si tratta, hanno affermato, di una rappresaglia nei confronti della l'attacco di una settimana fa circa contro l'aeroporto della capitale dello Yemen, Sana'a. Proprio di questo noi vogliamo parlare con la nostra collaboratrice Francesca Cafferri, giornalista di Repubblica e specialista dei paesi del Golfo, che ritroviamo collegata in diretta. Allora Francesca, buongiorno. Come leggere questa manovra degli Houthi, al di là del conflitto che gli oppone l'Arabia Saudita? È immaginabile che si tratti anche di un aiuto all'alleato iraniano e che questa mossa sia stata anche concordata?
Beh sì, buongiorno prima di tutti. Sicuramente gli Houthi sono entrati in questa partita con due gambe. La prima, la rappresaglia contro l'Arabia Saudita, contro la quale combattono da anni per il controllo dello Yemen e del suo accesso al mare. La seconda, gli Houthi sono da mesi l'arma nel taschino dell'Iran, pronti a uscire davanti a qualunque richiesta dell'alleato iraniano, e quindi è chiaro che questo loro entrare in questo momento così delicato per i paesi del Golfo significa in qualche maniera schierarsi al lato dell'Iran e mettere ancora più in difficoltà un'Arabia Saudita che lo è già, perché ha la maggior parte delle sue risorse di petrolio bloccate a causa del blocco di Hormuz.
Ecco, se verrà attuato effettivamente questo blocco, sarebbe di fatto un ulteriore allargamento della guerra in Medio Oriente. Cosa cambierebbe all'interno di questo conflitto, appunto, che sta diventando sempre più ampio?
Cambierebbe che l'Arabia Saudita sarebbe chiamata ad intervenire e a rispondere in maniera più diretta, sicuramente pagherebbe un ulteriore prezzo proprio perché troverebbe, diciamo, la strada chiusa da due parti e non più soltanto da una, ma cambierebbe anche per gli equilibri di tutta la regione e dell'economia mondiale, che è già strangolata dalla chiusura di Hormuz. Per ora sta tenendo, il prezzo del petrolio è salito ma non è arrivato ai livelli di record delle scorse settimane. Ecco, se ci fosse un doppio blocco, se andasse avanti per settimane, sarebbe un autunno caldissimo non soltanto per il Medio Oriente ma per il mondo.
Ecco, questa doppia strozzatura, se si venisse a concretizzare con tutti i problemi che creerebbe, come ci hai appena spiegato, a questa doppia strozzatura i paesi del Golfo come possono reagire? Stanno valutando delle alternative?
Stanno valutando delle alternative da anni, ma nessuna di queste si è realmente concretizzata. Si parla di vie terrestri che passano attraverso la Giordania, la Turchia, l'Iraq, ma la realtà dei fatti è che oggi questi due stretti sono comunque i gangli vitali dell'economia di questa parte del mondo. Quindi sicuramente negli ultimi mesi la ricerca di vie alternative è diventata più rapida, più veloce, c'è un senso di urgenza che non c'era l'anno scorso, ma ad oggi questi due stretti rappresentano comunque, in assenza di alternative che si sono concretizzate, le strade fondamentali dell'economia di questa regione.
Francesca Cafferri, specialista dei paesi del Golfo, grazie per queste spiegazioni, buona giornata.
Grazie a voi.
E infine andiamo in Germania, dove si è acceso un vivace dibattito attorno alla seguente domanda: a chi appartiene la memoria storica? Il dibattito nasce a partire dall'82esimo anniversario della fucilazione dell'autore del fallito attentato contro Hitler. Da Berlino ci racconta tutto Walter Raue.
Come succede tutti gli anni, anche ieri i vertici della politica tedesca e dell'esercito federale si sono dati appuntamento nel cortile del Ministero della Difesa a Berlino, dove il 21 luglio del 1944 venne giustiziato Klaus Philipp Schenk Graf von Stauffenberg, l'ex ufficiale della Wehrmacht, che il giorno prima aveva organizzato l'attentato di Namitardo fallito contro Adolf Hitler. L'intero complesso del Ministero della Difesa porta oggi il suo nome. Fra le tante corone di fiori deposte ieri sulla lapide in ricordo dell'attentatore c'era però anche quella del partito della destra radicale Alternative für Deutschland, un partito considerato da alcuni servizi segreti regionali tedeschi come estremista e di dichiarata ispirazione neonazista. Il pronipote del teologo e partigiano tedesco Dietrich Bonhoeffer, Tobias Korenke, presente alla cerimonia di ieri, ha tentato di allontanare la corona di fiori dell'AfD dalla lapide, ma è stato fermato da alcuni agenti della pubblica sicurezza. La direttrice del centro di documentazione sulla resistenza tedesca Julia Spohr ha definito oggi la scelta dell'AfD di deporre una corona di fiori proprio sulla lapide dell'attentatore di Adolf Hitler come una provocazione di pessimo gusto e come il tentativo da parte del partito populista di destra di darsi un'immagine civile e democratica. L'AfD, dal canto suo, ha rivendicato il diritto di onorare e commemorare chiunque vuole, gli attentatori di Hitler come anche i semplici soldati della Wehrmacht che avrebbero fatto allora solo il loro dovere.
Ed è tutto per questa edizione, vi lascio allo sport.